Consueto appuntamento con l'assessore Giampaolo Buttacini. Ieri ci siamo interrotti improvvisamente, ma c'erano dei buoni motivi. C'era un incendio in corso nel Padovano e c'era un piano di protezione civile appena scattato. Come si è conclusa poi alla fine, assessore? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Beh, si è conclusa che si sta concludendo, nel senso che ieri sera poi si è alzato anche un po' il vento, quindi non si è riusciti a spegnere le fiamme ieri sera, e quindi c'è stato un presidio durante la notte a terra di mezzi uomini, e questa mattina sono riprese le operazioni di spegnimento con il nostro elicottero e che si sono concluse. Adesso c'è tutta la parte della bonifica e quindi si sta ancora lavorando alacremente.
C'è una notizia che sta sconvolgendo il popolo della rete, che abbiamo dato pochi minuti fa, tra l'altro fa proprio riferimento all'Alpago. Madre e figlia fermate a un posto di blocco dai carabinieri forestali, chiedono i documenti, non sanno fornire spiegazioni sul perché si trovino a Polpette di Ponte nelle Alpi, e poi i carabinieri scoprono che tanto la madre che la figlia erano niente poco di meno che positive al primo tampone e niente poco di meno che positive al secondo tampone, quindi stavano girando con il virus tra le mani. Sconcertante.
Cosa vuoi che dica? È una cosa grave perché vuol dire portare in giro il virus, anche se tu sei asintomatico, cioè vuol dire che non hai sintomi, che stai bene, che apparentemente non hai nessun problema, e sei positivo, sei un contagiatore, un portatore sano. Quindi se vai in giro, tu apri di nuovo il fronte del virus, quindi contagi 10 persone, poi quelle 10 persone a loro volta ne contagiano altre 10, ed è così che si diffonde il virus, no? Tanto è vero che la logica di cercare di fare tamponi alle persone che hanno avuto contatti con i positivi è proprio in questa direzione. Faccio il tampone, se sei positivo devi stare a casa in modo tale da non diffondere ulteriormente la malattia. Poi di responsabili ce ne sono. Faccio presente che adesso io non ricordo la sanzione, ma è penale, è piuttosto rilevante, cioè, quindi
da 500,
uno rischia grosso se viene beccato.
da 500 a 5.000 euro, e poi c'è appunto il penale, perché insomma si rischia di portare in
Sì.
giro un'epidemia. Oltre a questo, la prefettura comunica i dati di ieri: 818 persone controllate, 30 sanzionate. Ci avviciniamo alla Pasqua con la paura degli spostamenti, ma anche con le strade che si sono riempite di gente, perché questo silenzio assenso della prefettura, non ce ne voglia la prefettura. In merito alla riapertura delle aziende, si sta davvero rivelando un boomerang molto pericoloso.
E il dramma è che poi, dopo gli esiti di qualsiasi azione che tu fai oggi, non la vedi nell'immediatezza, ma la vedi dopo una decina di giorni. Quindi noi rischiamo di vedere adesso i dati, siccome voi li seguite puntualmente tutti i giorni, i dati stanno iniziando a scendere, no? Dei ricoveri in terapia intensiva, dei ricoveri nei reparti ordinari. Ma è che se adesso la gente comincia ad andare in giro, il rischio è che fra una decina di giorni ricrescano di nuovo, e questo vorrebbe dire poi dopo causare nuove restrizioni più ferree, e quindi rischi di fare un passo avanti e tre indietro.
Anche perché se la gente ragionasse un attimo sui dati, però, dovrebbe essere anche un po' meno speranzosa, nel senso che oggi abbiamo contato 10 decessi e le persone che sono uscite dall'ospedale non sono molte di più, quindi significa che tra queste uscite in ospedale sono uscite purtroppo in stato di morte, no? Quindi bisogna fare anche questo calcolo, credo.
Sì, è assolutamente così.
Senta, come prevede, che cosa accadrà secondo lei dalla prossima settimana? Tutto è davvero legato a quello che sarà il decreto governativo, e vi ascolteranno, soprattutto perché insomma il Veneto ha fatto scuola in questi 45 giorni, non neghiamolo, se n'è accorta anche la televisione russa che oggi era a Venezia.
No, guardi, non glielo so dire, nel senso che noi abbiamo sottoposto una serie di, anche in tutti questi decreti, ordinanze che si sono susseguiti in questi periodi, abbiamo sottoposto tutta una serie di modifiche, emendamenti, eccetera, come regione, no? Lo possiamo fare e si segue il canale ordinario, eccetera. Poi adesso c'è la costituzione di questa cabina di regia, no? A livello nazionale, dove dicono, beh, coinvolgiamo anche tre regioni. E questa mattina, fra l'altro, io non ero in conferenza stampa perché stavo seguendo la conferenza delle regioni, e quindi adesso credo oggi pomeriggio verranno individuati tre nomi, i tre presidenti di regione, probabilmente saranno uno del nord, uno del centro, uno del sud, o due del centro-nord e uno del sud, perché il virus è più diffuso quassù, però non so dirle ancora i nomi, insomma, ecco. Credo che quasi sicuramente ci sarà Bonaccini, il presidente dell'Emilia, poi sugli altri due, non è ancora definito, insomma, quindi vedremo cosa succederà.
Di logica dovrebbe essere la Lombardia e il Veneto, stando ai numeri, di logica.
No, perché una delle regioni sarà del sud, quindi di sicuro non potrà essere così. Vedremo, insomma, adesso alle 3:15 inizia, quindi poi dopo vediamo come si sviluppa la discussione.
C'è questo problema delle elezioni, no? Zaia insiste, dice, mandando la gente a votare a ottobre si rischia la follia, si rischia che poi le elezioni non si facciano più per davvero. Lei che idea ha su questo, Bottacini?
Io non lo so, io dico semplicemente che ci sono degli svantaggi operativi. Adesso, togliendomi dalla sala operativa, voglio dire, no? Guardando dall'esterno, effettivamente, se tu fai le elezioni, ma l'abbiamo visto, insomma, anche con chi è andato alle elezioni a fine anno, c'è tutto il problema dei bilanci, che non hai tempo per fare il bilancio, quindi sei costretto a iniziare l'anno, l'annualità successiva per dodicesimo, termine tecnico, insomma, dove puoi fare solo l'ordinario. E non puoi fare lo straordinario, insomma, ci sono molti aspetti negativi. In più, poi dopo c'è anche il fatto che una regione in regime di prorogatio non suona tanto bene in termini di come dire, rappresentatività popolare, no? Perché uno può sempre dirti: beh, ma tu sei già scaduto, no? Come lo yogurt, di cosa parli? Quindi la cosa, se non. Se fosse che le elezioni si fanno con uno schiocco di dita, direi si facciano subito, come è previsto, se non fosse accaduto il coronavirus, e poi si riparte con pieni poteri. Anche perché, visto che poi, siccome poi dopo vedo che qualcuno se lo dimentica, ma qualcuno magari critica perché dice: ma bisogna ridurre gli stipendi, bisogna non regalare. Cioè, fare una prorogazione vuol dire regalare 4-5 mesi in più di legislatura a persone che sono state elette per 5 anni e non per 5 anni e 6 mesi. Quindi, insomma, anche dal punto di vista della rappresentatività democratica non avrebbe molto senso. Dopodiché mi fermo, nel senso che è una decisione che spetta al governo nazionale, al ministro dell'Interno, e quindi valuterà la Lamorgese insieme a Conte, insomma, valuteranno
Se lei
poi.
dovesse suggerire una data, cosa suggerirebbe?
Ma io le ho già detto, se io dovessi suggerire una data, la farei entro l'estate, insomma.
Entro l'estate, quindi col caldo prima dell'arrivo dell'autunno. Oggi hanno chiesto a Luca Zaia cosa farà presidente appena finito la quarantena e lui ha risposto: me ne vado fra i campi. Cosa farà invece la prima cosa che farà l'assessore Giampaolo Bottacin quella mattina che dirà: Urca, non devo andare a Marghera questa mattina?
Sì, anch'io, guardi, cioè, non è. Noi possiamo muoverci per venire qui, non è che possiamo andare in giro, quindi ne parlavo proprio stamattina col Presidente in un momento prima della conferenza stampa, fra una videoconferenza e l'altra, mi fa: io appena finisce sta roba vado a farmi un giro per i campi, e io dico: io pure vado a farmi un giro in Consiglio, ecco, così ho detto anche il posto.
Credevo dicesse che saliva su un'auto da rally e si faceva qualche cronoscalata. Pensavo quasi mi rispondesse così, visto il suo amore per i motori.
No, quella è da tanti anni che non le faccio più, purtroppo, e quindi temo che anche lì, fra l'altro, tutto sospeso, no? Le attività sportive, quindi chissà quando, credo saranno le ultime che riapriranno,
Ah,
no?
certo.
Nella logica di gradualità, credo che, appunto, penso io, insomma, adesso non sono nella testa di Conte, ma mi viene da pensare questo.
Abbiamo visto anche il rinvio del Rally Bellunese, attesissimo, dovremo aspettare tempi migliori. C'è una categoria ancora più in sofferenza, che è quella degli spettacoli viaggianti, mi riferisco ai giostrai che non hanno le sagre, i Luna Park, i parchi, e poi quella fiorente industria della giostra che esporta in tutto il mondo dal Veneto. Anche questa è una bella penalizzazione.
Ma assolutamente sì, è un comparto importantissimo. I più grossi produttori del mondo sono in Veneto. Si parla di Rovigo, del distretto della Giostra, ma abbiamo grosse aziende a Padova, abbiamo grosse aziende a Vicenza. Ma quando dico grosse aziende, dico aziende che riforniscono in tutto il mondo i più grossi parchi di divertimento. E poi ci sono gli operatori, no? Che Adesso possono sembrare banalità, no? Ma è così, dico un'altra curiosità, dico, ma cosa fai tutto il giorno laggiù che vogliamo capire? Uno dei temi che dovevamo affrontare e discutere era queste persone, ci mettiamo in una palma anche i circhi, che erano in un posto, in un comune, perché dovevano fare lo spettacolo, e hanno un'autorizzazione temporanea. Scaduta quell'autorizzazione, il comune avrebbe dovuto mandarli via, ma siccome dall'altra parte, nel
Non li
comune
vogliono,
successivo,
certo.
non è che non li vogliono, non
Non
essendoci
possono,
nessuna
non possono,
manifestazione, anche
certo.
loro stessi dicono cosa andiamo là a fare? E quindi anche qui è stato necessario fare una verifica, un accordo, una trattativa, una definizione normativa, insomma, sono il famoso lavoro che non si vede e che però ogni giorno ci troviamo ad affrontare.
Un'ultima cosa, diceva bene ieri il Presidente quando diceva bene per i soldi che il governo presterà, sicuramente le banche godranno di questo, ai vari imprenditori, parliamo non dei 25.000 euro per le piccole imprese ma degli 800.000 euro per le grandi imprese, bene che li presti però che loro paghino i loro conti, sarebbe anche da aggiungere con la speranza che poi non falliscano, altrimenti poi toccherà a noi pagare lo Stato che si è fatto garante.
Sì, assolutamente sì. Poi pensiamo, io adesso non ho il dato aggiornato, ma fino a qualche anno fa circa un terzo dei fallimenti derivava non dal fatto che l'azienda non fosse un'azienda che sapeva gestire bene, ma dal fatto che avanzavano soldi pubblici che non arrivavano e quindi l'azienda non riusciva a fare il cosiddetto giro, no? A dare il giro. Ecco, allora quando ti trovi in questa situazione, mi viene a dire, ma allora cosa bisogna fare per fare l'imprenditore? Faccio tutto il massimo, quello che devo fare lo faccio, pago le tasse, pago i dipendenti, pago i fornitori, però se poi fatturo a un ente pubblico peraltro e questo non mi paga, questo è un problema. E adesso dico una cosa che non ho mai detto se non una volta il 28 ottobre 2011, che in provincia di Belluno, ente provincia, io mi ero impegnato ed eravamo diventata la provincia d'Italia che aveva i termini di pagamento più ridotti in assoluto quando ero presidente della provincia. Era un obiettivo che mi ero dato. Poi dopo tutti gli aspetti positivi sono scomparsi, no? Per la vicenda di come è andata la provincia. Però avevamo ottenuto una serie di risultati in termini economico-finanziari che erano assolutamente positivi. E
Sotto i
quindi
564 giorni, vero?
ma decisamente sotto.
Sa,
No.
no, guardi che non è una cifra a caso. Quando noi mandiamo la domanda per l'editoria, le provvidenze per l'editoria che è il rimborso di energia elettrica, anzi quello non c'è più, telefonico, ci viene risposto d'ufficio, ci riserviamo 564 giorni per analizzare la pratica. Quindi il primo passaggio è
Ecco.
questo, per questo che gli ho detto
Ecco.
564. Votacin, ci sentiamo domani, sarà un piacere. Buon lavoro, buon lavoro.
Arrivederci, buona giornata, grazie.
Grazie all'assessore Giampaolo Bottacin nel consueto appuntamento quotidiano con la Radio Più.